cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Tifosi bianconeri, benvenuti a Cose di Calcio. Chi vi parla è Paolo Rossi. Possibilità di intervenire al 340-5425-324 con i vostri vocali, con i vostri messaggi, anche sul canale Twitch. Vedo già che c'è gente collegata che mi saluta, io saluto altrettanto. Allora, il calcio non si ferma, come vedete, e anzi va iperveloce, per cui non abbiamo ancora fatto tempo praticamente a gustarci la vittoria per 2-0 con il Milan, vittoria di una certa importanza e con tanti significati che oggi andremo anche ad esplorare insieme a voi e insieme ad alcuni ospiti, che si deve già pensare a una gara molto molto importante, ovvero Bruges-Juventus di Champions League, che ci sarà domani sera e che ci darà delle indicazioni molto forti. Allora, la mia domanda oggi è molto semplice, e cioè se siete diventati ottimisti, più ottimisti, e rispetto a cosa? Cioè, se questo ottimismo va confinato esclusivamente a un breve periodo, e ricordandoci che nel breve periodo in campionato andremo a Napoli, quindi in una delle partite più importanti di questo girone di ritorno, ma dove forse in qualche maniera potremmo dire la pressione è quantomeno uguale, perché loro si stanno giocando il primato e noi ci giochiamo la corsa per la Champions. Se invece ritenete che Juve Milan abbia rappresentato una svolta con un carattere più definitivo, cioè se vi è sembrato davvero che la Juve sia andata a raccogliere un po' i frutti seminati precedentemente o addirittura sia andata oltre e quindi abbia sterzato rispetto alle ultime prove, e poi naturalmente se tutto questo vale per domani, cioè se per domani noi abbiamo elementi di serenità, diciamo, di positività, tenendo conto che domani i risultati ovviamente sono tre, ma ce n'è uno che ci potrebbe aprire uno scenario interessantissimo, cioè quello dell'ingresso nel primo otto, che non è facile. Tra un po' vi vado a leggere la classifica per farvi capire, non dobbiamo assolutamente perdere per evitare dei problemi. Allora, qual è la classifica della Champions? In questo momento togliamo Liverpool e Barcellona, i primi sono a punteggio pieno con i 18 punti, i catalani sono a 15, che sono già praticamente qualificati. Poi noi dobbiamo andarci a vedere le squadre, tutte le 6 squadre a 13 punti, che sono quelle che vanno dal terzo all'ottavo posto, e da lì noi dobbiamo cercare di inserirci. Arsenal, Bayer Leverkusen, Aston Villa, Inter, Brest e Lille. Tra l'altro, come vedete, mentre Arsenal, Bayer Leverkusen e Aston Villa e Inter potevano essere anche prevedibilmente in quella posizione o giù di lì, certamente Brest e Lille rappresentano una sorpresa e andrà verificato che cosa succederà in queste ultime due partite, perché non sarà semplice per loro comunque riuscire a mantenere quella posizione. Il Lille, tanto per chiarire, domani gioca con Liverpool. È vero che il Liverpool ormai è sicuro, però sono soldi a ogni vittoria, e soprattutto poi c'è una cultura nel calcio inglese per cui comunque sarà sempre impegno il Liverpool fare di tutto per vincere. Poi abbiamo in mezzo a 12 punti il Borussia Dortmund e il Bayern, due squadre che naturalmente ambiscono ad arrivare negli ottavi, e poi abbiamo un gruppo a 11 che è formato da solo due squadre, cioè noi e l'Atalanta. Allora, non è così impossibile entrare nei primi 8, a maggior ragione se si fanno 6 punti. Però dobbiamo sapere una cosa, che il vantaggio per noi è considerevole, perché la squadra al 25esimo posto, la prima è il Paris Saint-Germain e la seconda è lo Stoccarda. Abbiamo 4 punti di vantaggio, dobbiamo suicidarci per non entrare nei playoff, cioè dovremmo sostanzialmente non fare punti e vedere se poi tutte ci scavalcano, il che vorrebbe dire, perché noi in questo momento siamo 14esimi, insomma farsi superare da 11 squadre mi sembra veramente improbabile. Però dobbiamo sapere che tanto il Bruges quanto il Benfica, che affronteremo in questo momento, sono un punto sotto di noi e quindi hanno tutta l'ambizione, naturalmente, e anche qualche qualità per poter andare a darci fastidio. Staremo a vedere, però è indubbio che noi domani abbiamo una enorme opportunità per fare un balzo in avanti e a quel punto aprire una prospettiva di qualificazione nelle prime otto, che sarebbe un grandissimo risultato. Se noi giochiamo la prossima settimana col Benfica con questa prospettiva, io credo che bisogna veramente essere molto soddisfatti di questo tipo di lavoro che abbiamo fatto in Europa. E in qualche maniera aggiungo, la scelta di Thiago Motta a quel punto, cioè di un allenatore con certe caratteristiche, con una certa proposta di gioco, avrebbe avuto dei problemi in campionato, ma avrebbe avuto sicuramente una legittimazione forte in Europa. Allora, Angelino ci scrive: aspettiamo Napoli, un filotto di vittoria che ancora mancano, come in Supercoppa Milan poca cosa e come in Coppa quasi ci facciamo male da soli, primo tempo. Auguriamoci di recuperare gli infortunati e tenere l'infermeria finalmente vuota in attesa del mercato. Sì, Milan poca cosa, vero, primo tempo in cui hanno avuto anche loro qualche possibilità. Però Juve che ha dominato, Juve che ha avuto 6 occasioni contro 2, che ha tenuto palla nel primo tempo al 68%, complessivamente al 60%, mi è sembrata una squadra superiore, una squadra che ha avuto la capacità di dimostrarlo in tutti gli aspetti. E questo personalmente lo ritenevo possibile, ma non così costante all'interno dei 90 minuti. Anche quando il Milan è uscito fuori a metà del primo tempo, abbiamo fatto bene, nel senso che siamo riusciti comunque a rialzarci e a fare una gara di un certo peso. Allora, abbiamo Luca in regia, andiamo a sentire il primo vocale.
Buongiorno, sono Francesco, chiamo da Lodi.
Buongiorno Francesco.
Grande Juve con l'Atalanta, grande Juve con il Milan, però troppi punti persi con le piccole. Basta pensare che se dovessimo perdere a Napoli e la Lazio dovesse vincere, ritorniamo a meno 5 dal quarto posto. Troppi punti persi con le piccole, non va bene. Forza Juve.
Francesco, ormai questo è un discorso che abbiamo strafatto, perché tra l'altro questi pareggi sono stati continui, sorprendenti in troppi casi, perché si può vincere anche giocando peggio contro certe squadre. Noi addirittura in alcune situazioni abbiamo rischiato di perdere in maniera veramente clamorosa. Io credo che ormai sia inutile piangere sull'avversario, e hai perfettamente ragione quando fai i calcoli giusti. Cioè, noi non abbiamo fatto nulla dal punto di vista della classifica, se non assestare una piccola botta a una diretta concorrente, ma come si vede perfettamente, fatto salvo che non è detto, come avevamo già un po' anticipato le scorse settimane, che la lotta Champions sia rivolta solo a un posto, perché l'Atalanta ha 6 punti da noi e l'Atalanta è in flessione e l'Atalanta avrà impegni in Champions, quindi non dobbiamo toglierci dall'idea di poterli andare a prendere. Però, come vediamo, per una Fiorentina che rallenta ormai in maniera strutturale, o per un Milan che non decolla, c'è un Bologna che sta tornando molto su e c'è una Lazio che, a dispetto di qualche rovescio che ha subito, poi dà delle grandi risposte, e ieri lo ha dimostrato. Quindi il percorso è lungo e non sarà facile, guai illudersi dopo una sola vittoria. Andiamo a sentire ancora un vocale.
Ciao, buongiorno Raffaele. Ma io per sabato sono tranquillissimo, perché secondo me ce la faranno vincere per dare la mano all'Inter. Quindi io, siccome non mi leva nessuno dalla testa, prenderanno due piccioni con una fava, no? Perché faranno delle cose scandalose a favore nostro, così avranno modo di inveire tutti i napoletani, i tifosi anti-juventini, eccetera, contro: vedi, là li avete rubato. E nel frattempo avvantaggiare la prescrittesa. Io sono convinto di questo. Un bel regalino alla Juve, che poi chiaramente ce lo faranno pagare più là, cioè, mica, questo è chiaro. Ciao.
Non commento questo messaggio, come vi ho detto più volte, sui complotti ragionate con altri, non con me, li ascolto. E avete naturalmente tutto il diritto di dirli e di raccontarli, ma personalmente non mi interessano e non ci voglio perdere neanche un secondo in più. Andiamo da Marco Sanfelici. Ciao Marco.
Ciao Paolo, ciao.
Allora
oggi,
Marco.
Oggi sono... Oggi sono...
San Sollevato.
San Stupito.
San Stupito. San Stupito.
San Stupito. San Stupito. vinto perché abbiamo vinto.
Ecco, ma allora questo mi fa già dire una cosa. Io non sono molto stupito, nel senso che già prima di Atalanta-Juve avevo lanciato l'idea che noi a Bergamo saremmo andati a vincere. Ho sbagliato. Con Milan avevo più remore, perché chiaramente ogni volta poi ritaro la situazione e soprattutto vedevo che la Juve continuava a perdere punti da situazioni di vantaggio. Col Milan, chiaramente, l'aspetto più positivo, Marco, è che noi abbiamo segnato un gol e dopo 5 minuti ne abbiamo fatto subito un altro. Quindi finalmente abbiamo chiuso la partita. A te personalmente che cosa è piaciuto di più? E gira a te anche l'ulteriore domanda che sto ponendo ai nostri ascoltatori. A questo punto possiamo essere ottimisti, ma fino a che punto? Cioè, a domani, a Napoli, a una sterzata invece definitiva? Qual è la tua visione più d'insieme?
Ma in effetti il mio san stupito sta proprio lì. Cioè, abbiamo avuto un'inversione di tendenza, perché anche facendo una buona partita a Bergamo, tutto sommato, i nostri difetti sono emersi, come sempre, e quindi non abbiamo portato a casa una vittoria esterna che ci manca e che comunque sia poteva essere la nostra portata. Quindi contro il Milan effettivamente abbiamo fatto una buona partita, direi una delle migliori di stagione, ma nonostante tutto non siamo riusciti a complicarci la vita, perché siamo andati subito a raddoppiare e poi a gestire il risultato. Quindi questo è il mio stupore, intendiamoci, ma in senso molto ironico.
Certo, certo.
È quello che la storia della Juve mi ha abituato, insomma, a vedere. Ecco, quindi in questo senso diciamo che ritorniamo ad essere un po' la Juve, questo è importante.
Marco, dal punto di vista... vai pure, poi ti faccio l'altra domanda, vai pure.
Per quello che dicevi invece, è chiaro che questa è una settimana, di riprova. Domani con il Bruges, sabato con il Napoli. Cioè vedere effettivamente se la squadra continua a restare in campo con autorità e andando a centrare obiettivi importanti, andando in vantaggio, gestendo il risultato. Cioè vediamo se effettivamente abbiamo fatto un salto di qualità. Certamente le pagelle di sabato sera sono state intitolate da me, speriamo, o perlomeno è la svolta con punto interrogativo, perché ha tanto l'idea, no, di una di quelle partite, quella con Milan, che svoltano la stagione. Ecco, poi vedremo se effettivamente sarà così.
Dal punto di vista delle prestazioni individuali, c'è qualche giocatore che ti ha stupito? Perché insomma, ogni volta poi Thiago Motta si sorprende in formazione, l'altro giorno ha rispostato Mike Kenny a destra e ha fatto una grande partita. Bangula continua a essere titolare e ha dato una grandissima risposta. Ma soprattutto, Marco, ti chiedo poi di fare una riflessione dopo queste valutazioni sullo stupore delle prestazioni individuali sul fatto che la Juve sta giocando meglio senza Vlahovic. Perché tanto a Bergamo quanto con Milan noi abbiamo creato molte palle gol e di fatto il centravanti non c'è. Allora adesso cosa facciamo?
Ma in effetti io volevo rispondere alla tua domanda dicendo Nico Gonzalez, e quindi tu mi hai un pochettino anticipato, ma attenzione, anche qua non è il caso di bocciare Vlahovic, perché noi abbiamo visto per esempio nelle partite con l'Atalanta, ma è ancora prima, quanto è importante avere un giocatore che dia profondità, che sia un punto di riferimento evidentemente sui rilanci, sulle proiezioni in avanti. Il problema a mio avviso però è di carattere tecnico. Vlahovic dà questo tipo di impostazione, è sicuramente una punta importante, anche se magari non sarà, diciamo, una delle migliori punte della storia della Juve, ma sta di fatto che in questo momento incide. Il problema è che forse si verticalizza di più, per paradosso, con l'assenza di una punta, perché Nico Gonzalez è entrato praticamente nelle azioni delle due reti la prima addirittura dando l'assist, diciamo, a Bangula, la seconda creando quella diga che ha fatto recuperare il pallone per il contropiede su UEA. Quindi effettivamente è un giocatore che magari non è estremamente profondo, ma dà grossa qualità alla manovra. E qui se no, è un problema del mister scegliere evidentemente quale delle due soluzioni.
Marco, ti aspetti domani Vlahovic titolare? Se sta bene, naturalmente. Cioè, pensi che a questo punto sia arrivato il momento anche di rilanciarlo? E da questo punto di vista, chi ti aspetti vicino? Tenendo conto che verosimilmente penso che Yıldız non verrà rischiato. Poi oggi avremo naturalmente notizie nel momento in cui ci saranno le conferenze.
Ma dunque, allora, a livello europeo, secondo me Vlahovic ha più senso rispetto a Nico Gonzalez. Cioè, in campo europeo la qualità, abbiamo visto, la caratteristica delle partite in Champions League sono partite estremamente aperte, un po' tutte, nelle quali le due squadre tendono a superarsi in funzione delle loro capacità, del proprio gioco, delle proprie caratteristiche. Questo dà evidentemente più libertà di spazio proprio a quei giocatori che invece, per esempio, in Italia sono estremamente pressati. E chiaramente le prime punte sono le prime ad avere, scusa il bisticcio di parole, ad avere dei vantaggi a livello europeo. Quindi sicuramente Vlahovic rispetto a Nico Gonzalez. Per quanto riguarda il resto, Yıldız, da quello che mi risulta, si sta allenando col gruppo, quindi potrebbe essere disponibile. Probabilmente non viene rischiato subito, anche perché tra l'altro abbiamo visto che UEA è in ottima forma, per cui effettivamente abbiamo delle alternative. Finalmente non abbiamo i giocatori contati e le soluzioni
ci sono
pochissime.
Ci sono,
sì, ci sono.
Marco, allora ti chiedo un po' di cose su Cambiaso. Se te lo aspettavi in campo, Motta era stato molto chiaro alla vigilia, l'aveva detto, però insomma sappiamo che aveva trascorso una settimana, soprattutto gli ultimi giorni, con voci molto forti su questa ipotesi City, anche se poi Giuntoli l'ha limitata, ha detto ascolteremo quando arriverà, per adesso non è arrivata. E come valuti la sua prestazione e cosa faresti qualora loro si presentassero con 65 milioni.
Allora, la prestazione l'altra sera contro il Milan di Cambiaso è stata una prestazione direi sufficiente, ma non oltre, insomma. Direi che complessivamente è stato uno dei peggiori in campo, ma non perché abbia giocato male.
Quanto gli hai dato tu?
E io gli ho dato 6, ma non sono riuscito a dare un'insufficienza, per cui non ce l'ho fatta proprio, no? Quindi evidentemente è stato sufficiente, anche se però in alcuni momenti ho visto delle sbavature, ho visto delle disattenzioni. Secondo me mentalmente non saranno arrivati, non sarà arrivata l'offerta alla Juventus, ma sicuramente a lui qualche cosa è arrivato. Per cui certamente un ragazzo giovane, un ragazzo che oltretutto è in un momento in cui fa fatica a recuperare quella forma che aveva in maniera strepitosa all'inizio della stagione, insomma qualche segno lo lascia, ecco. Quindi probabilmente è anche un po' frastornato e tu sai meglio di me quanto l'aspetto psicologico sia assolutamente fondamentale in un gioco come il gioco del calcio, insomma. Quindi in questo senso non l'ho visto male, ma non l'ho visto benissimo, ecco, perlomeno non al top come eravamo abituati a vedere.
Saresti d'accordo con la cessione?
E ci ha fatto che arrivino quei soldi, io penso che le scelte siano abbastanza obbligate. Se tu consideri che la partita di domani facilmente, con ogni probabilità, vale una cincantina di milioni, ce le mettiamo insieme, ci mettiamo insieme i 65 per Cambiaso, praticamente noi abbiamo già quasi azzerato il deficit della Juventus. Allora a questo punto è evidente che si tratta al limite magari di accorciare di un anno la possibilità di arrivare al pareggio. Anche perché, tra l'altro, se noi vivessimo in un calcio come quello del passato, dove magari c'erano quei 4-5 giocatori che da soli vincevano le partite, e chi li aveva se li teneva ben stretti perché era questioni di vita o di morte, beh, allora ci faremmo un ragionamento. In realtà oggi cambiare un giocatore con un altro spesso e volentieri vuol dire cambiare pedine, cioè non, il valore in sé delle squadre non è che lievita o crolla, e quindi un pensiero a portare a casa i soldi tutto sommato non è un male. Dispiacerebbe perché Andrea Cambiaso ha dato dimostrazione di essere un giocatore affezionato alla maglia, di essere in crescita e oltretutto molto giovane, quindi con una carriera davanti, con la possibilità di coprire un po' di stagioni. Però sul mercato, quando arrivano queste cose, ragazzi, bisogna pensarci seriamente a dire di no.
Ultima valutazione, mi racconti la tua pagella di Combiners, che è un giocatore che ancora fa discutere, perché io vedo insufficienze molto convinte. Insomma, è un giocatore difficile da decodificare per tutti, non solo per Motta, anche per la critica. La tua valutazione qual è stata?
Ma io invece gli ho dato una sufficienza abbondante, perché al di là di alcune sbavature, eccetera, comunque è forse la prima partita nella quale con Miners lo vedi di più. Cioè, io l'ho visto di più, più partecipe, più all'interno dell'azione. Poi anche lui è un momento di frenesia mentale, perché altrimenti il Cop Miners che noi conosciamo non avrebbe chiuso malamente, sparacchiando a 7-8 metri di distanza dalla porta, un tiro che nel secondo tempo avrebbe fatto molto comodo, perché mi pare che allora fossimo ancora sullo 0-0.
Sì.
No? Quindi ci sono, no, questi momenti nei quali tu capisci che l'atleta non è perfettamente in forma, ma in forma mentale più che altro. Invece dal punto di vista fisico io l'ho visto molto bene, rincorre il pallone, aiuta, si apre, è un giocatore che nella Juve gioca tutto campo, vuol dire che fa tanti chilometri, eccetera. Deve, secondo me, un momento più, ecco, diventare più sereno, ritornare ad essere quel giocatore sereno che era nell'Atalanta. I numeri ci sono, indubbiamente.
Molto seccamente, che voto hai dato Motta?
Molto seccamente ho dato voto 7,5, cioè praticamente una cosa anche qui da stupirsi, perché ultimamente non andava oltre 5,5.
Questa però volta il compito in classe è riuscito.
Sì. Ci ha messo del suo.
Beh, hai ragione. Hai ragione, anche con i cambi, quindi anche con l'ingresso di UEA, che è stato assolutamente determinante. Grazie Marco!
Grazie Paolo!
Ciao, buona giornata! Ciao!
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Cose di calcio.
340-5425-324 per intervenire in diretta anche sulla piattaforma Twitch. Tra un po' andrò a leggere un messaggio proprio da lì. Riparto da Angelo che mi scrive: finalmente i tre punti, ma quando Motta ha cominciato i cambi ho avuto paura, poi mi sono rifrancato quando non ha cambiato per primo Thuram. Ciao ragazzi, un altro messaggio: come avevo scritto prima della partita, ho detto che con Mina sarebbe stata la partita da svolta, e secondo me lo sarà per una serie di fattori: la crescita dei giocatori sia dal punto di vista fisico che tecnico-tattico, soprattutto dei giocatori più giovani, maggiore amalgama, adesso nuovi onesti, compreso il rientro degli infortunati. Serviva e servirà ancora pazienza, ma la strada è più che giusta. Juve-Milan credo che abbia offerto una dimostrazione di tanti aspetti che devono ovviamente sedimentarsi, ma che ci sono. Cioè, non siamo una squadra perduta e smarrita che non sa cosa fare. Qualche volta non siamo riusciti a farlo, però l'altro giorno la sensazione era di una squadra che avesse anche una determinazione maggiore, che non era data solo esclusivamente dalla rabbia che avevamo maturato in gare precedenti, dove meritavamo qualcosa di più, e io penso alla Fiorentina, penso anche al derby, penso soprattutto all'Atalanta, e non eravamo riusciti a tenerlo, ma dalla consapevolezza che le cose che sapevamo fare ci riuscivano, e lo abbiamo dimostrato. Fondamentale, lo abbiamo detto prima, lo ribadisco con forza, che questa squadra non si sia accontentata neanche sul 2-0. Ha continuato a giocare alta, ha continuato a pressare, ha continuato a cercare di fare quello che ha in testa e che gli sta insegnando Thiago Motta. Quindi non è il caso di esaltarsi, perché poi, come abbiamo visto, ci sono dei lati negativi che dobbiamo correggere, ci sono delle imprecisioni, però la sensazione di una squadra che non è in disarmo e che non è neanche preoccupata da ciò che non è riuscita a fare, ma che ha una sua forma di serenità e di convinzione, ce l'abbiamo avuta, e secondo me è molto positivo. Ci sono molti messaggi attorno a Cambiaso, in cui recriminano anche il fatto, li vado a riassumere così, che ci siamo messi un po' tutti a fare i ragionieri invece dei tifosi. E leggo da Twitch: cedere Cambiaso sarebbe una follia, sia per come siamo messi attualmente, ma soprattutto perché siamo la Juve ed abbiamo bisogno di giocatori forti. Non possiamo metterci a vendere tutti. A questo punto vendiamo anche Yıldız a 100 milioni, che poi facciamo giocare quelli del next gen. E poi non ci lamentiamo che non vinciamo mai nulla. Mi sembra che ci siamo trasformati nell'Ajax, che sforna talenti e li vende, ma vince solo in Olanda. Non scherziamo. Allora, io sono il primo qui dentro, credo, che ha detto che gli sarebbe dispiaciuto che Cambiaso andasse via, e sono fortemente convinto che la Juve debba fare una trattativa seria. Cioè, se la Juve ritiene che Cambiaso vale molto più degli ipotetici 65 milioni che il City è disposto a offrire, noi dobbiamo cercare di ottenerne di più, anche per lanciare un messaggio di forza societaria, perché altrimenti il prossimo è Yıldız. Però non è che siamo diventati ragionieri, è che il calcio è questo, ragazzi. E perdonami, John Cena 99, che scrivi: siamo diventati come l'Ajax che vince solo in Olanda. Ma perché noi dove abbiamo vinto fuori dall'Italia? Cioè, da quant'è che non vinciamo fuori dall'Italia? Lo sapete bene, no? Meglio di me, che dal 1996 siamo stati molto competitivi in Europa, come è stato competitivo l'Ajax, perché anche l'Ajax non ha fatto delle finali nell'ultimo periodo, ma è arrivato anche a giocare, a eliminarci quando c'era Cristiano Ronaldo, e arrivare a un passo dalla finale. La Juve ha un problema serio dal punto di vista economico, lo deve andare a risolvere. Io sono il primo che pensa che Cambiaso ha pensato che Cambiaso possa diventare il nostro capitano, e ci spero ancora, ma sono certo che la realtà mi dice che se arriva una squadra inglese, insegnatamente il City, e ti mette sul piatto un esborso economico di un certo livello, siamo la Juve. E la Juve, dire oggi siamo la Juve, vuol dire una squadra che ha un deficit nell'ultimo bilancio quasi di 200 milioni. Quindi è inutile che noi ci facciamo dei discorsi che non sono realistici. Quindi io dico: proviamo a resistere, proviamo ad alzare il prezzo, proviamo a costruire una squadra competitiva, proviamo soprattutto a non sbagliare i mercati, perché poi se no buttiamo via 60 milioni per uno o per l'altro. Ma di fronte alla forza della Premier o del Paris Saint-Germain, come avete visto per Kvaratskhelia, il calcio italiano è più debole e cede. Anche perché Cambiaso guadagna 2 milioni di euro alla Juve, e se arriva una squadra che gliene offre 6, state tranquilli che avrà ragione la squadra. Quindi dobbiamo ottenere di più, ma non che siamo una squadra come l'Ajax, perché l'Ajax fa tutt'altra politica. Dopodiché, attenzione a esaltare il nostro livello europeo e ad abbassare quello degli altri, perché non è esattamente così che vanno le cose. Non è esattamente così. E questo io credo che, tra l'altro, lo sappiamo molto bene, se siamo onesti con noi stessi, non se ci vogliamo raccontare la favola della Juve che dominava in Europa, perché ormai non è più questa. E bisogna farci conti, bisogna lavorare per tornare ad avere un posto. Allora, vado da Franco Ceravolo. Ciao Franco.
Ciao, buongiorno Paolo, tutto bene?
Tutto bene, Franco. Chi meglio di te ci può raccontare che cosa faresti tu in una vicenda come quella di Cambiaso? Cioè, fingiamo che l'offerta arrivi, fingiamo che sia di 65 milioni, cosa fai? Non ti siedi al tavolo, ti siedi, accetti, ti siedi, alzi la posta, cosa faresti?
L'accompagno io, se 65 milioni... Nel calcio è importante sul calciatore, si trovano anche altri calciatori, come capisci, avendo un giocatore determinato, una cifra anche insomma da far pensare, no?
Certo. E una cifra, secondo te, siccome guardavo le quotazioni, Cambiaso sarebbe sui 40, è una cifra corretta? Cioè, dire che Cambiaso oggi a 65 milioni non lo puoi tenere, perché è una cifra molto più alta del suo valore ipotetico, diciamo. È corretto, secondo te?
Ma il valore lo fa il mercato, non c'è un valore ipotetico. Un giocatore può valere 10 come 100, se c'è concorrente le richieste, tu sai che lievita il prezzo in base alle richieste. Per cui se una squadra, in questo caso mi riferisco al City, che lo vuole a tutti i costi, sappiamo che ha disponibilità economiche, è anche importante, la Juventus fa le sue richieste, è chiaro, se sarà accontentata, in quel caso si fanno delle valutazioni, anche se il giocatore è importante, una squadra che deve vincere come la Juventus, che sappiamo che nel DNA è sempre la vittoria e degli obiettivi importanti, si ci deve pensare. Allora mi ricordo anni fa quando la Juventus ha venduto Zidane, si sono presi per campione, voglio dire, no? E poi certo, ha continuato a vincere, voglio dire, è chiaro che è una situazione un po' tra virgolette delicata, ma se venteranno sul campionato avranno delle alternative, non penso che senza alternative possa togliersi un giocatore importante.
Ecco Franco, ma da questo punto di vista l'operazione sarebbe anche giustificata secondo te dal fatto che oggettivamente la Juve adesso, con l'assenza di Bremer e Cabal, ha un'emergenza e quindi potrebbe essere un'opportunità rinunciare a uno molto forte per andare magari a prenderne due che possano equilibrare il valore e aumentare però il numero nella rosa?
Sì, tu sì, però vedi che nell'emergenza poi nascono delle situazioni tattiche anche importanti. Vedi,
quello è vero.
Ultimamente Locatelli in quella posizione sta dando sicurezza, sta facendo bene, ha personalità, sa impostare. Ci sono dei giocatori che negli anni a volte per emergenza ricoprono un ruolo diverso e poi in quel ruolo poi continuano nella sua carriera, anche migliorando la carriera e allungandola addirittura. No, sicuramente l'assenza di Bremer è un'assenza importante, ma la Juventus diciamo che fino adesso è l'unica squadra imbattuta, no? se non sbaglio, no?
Sì.
Quindi tutto sommato voglio dire questa grossa assenza in difesa non si sta insomma come rilevante così importante, no? E io credo che la squadra deve trovare gli equilibri giusti, la mentalità giusta, credo che sta in questo momento, credo, piano piano trovando il suo, come dire, a livello tattico equilibrio, e sicuramente la Juventus è destinata a migliorare, credo, perché come sai tu, la Juventus e i tifosi sono abituati a vincere e quindi non vogliono magari perdere troppo tempo ad arrivare all'obiettivo che tutti i tifosi vogliono.
Senti, ma dopo Juve-Milan, con questa bella vittoria, secondo te, al di là del fatto che la classifica non è cambiata perché siamo ancora quinti, però c'è una sensazione di una Juve che ha svoltato, che sta meglio, che può arrivare, non dico tranquillamente, ma che può arrivare comunque al quarto posto e giocarsi tutte le carte per il girone di ritorno?
Ma la Juventus non crede che abbia fatto la squadra per arrivare al quarto posto, la Juventus pensa che si è attrezzata per poter vincere e poi dopo, se per tanti motivi non riesce a vincere, arrivare tra i primi due prima, eccetera eccetera, è chiaro che il quarto posto è indispensabile, non può pensare di stare fuori le coppe la Juventus, no? È assurdo.
Certo. Ripeto,
però nel calcio, come tu sai, ci sono anche le altre squadre che la pensano alla stessa maniera. Quindi, a parte le prime tre, credo io che sono destinate a mantenere questa classifica. Poi chi arriverà primo, secondo e terzo non lo sappiamo, ma credo che sono destinate a avere questi posti in Champions. Mi riferisco all'Inter, al Napoli e all'Atalanta, che credo che difficilmente insomma possono uscire da questo giro. E poi c'è la Lazio che non bisogna trascurare, perché la Lazio ha un organico importante. Quindi Non è facile, insomma, è chiaro che come organico, come società, come ambizione, la Juventus non può stare fuori da questo giro.
Cosa ti è piaciuto di più della gara con il Milan?
Ma mi è piaciuto l'intensità, mi è piaciuta la mentalità, la voglia di arrivare in porta, dei giocatori che poi, soprattutto anche il secondo tempo, mi è piaciuta sinceramente la Juve, perché il primo tempo è stata una partita equilibrata, il secondo tempo c'è stata solo la Juve in campo, non so se per merito della Juve o per merito del Milan. Io penso che sia stato il merito della Juve sicuramente, e anche il Milan insomma su certi aspetti mi ha un po' deluso, dico la verità, il Milan mi ha deluso vecchio, però la Juventus ha fatto una prestazione importante nel secondo tempo, penso che sia stata una delle migliori prestazioni per adesso.
Senti, per la Champions hai la sensazione che la Juve possa addirittura arrivare tra le prime otto andando a vincere le ultime due partite, o ritieni che dobbiamo già essere molto soddisfatti qualificandoci per i playoff?
Ah, l'importante è qualificarsi, poi per le prime otto è un po' difficile, credo, deve vincere entrambe le partite e vedere le altre squadre cosa faranno. Però già insomma non può uscire da questa situazione al limite, male che vada nei playoff può magari passare il turno dopo successivamente. Io non riesco a pensare alla Juventus fuori dalla Champions da questa situazione, me le auguro che possa raggiungere gli obiettivi, perché sarebbe un po' onestamente una cosa imbarazzante, tra virgolette, no? E la Juventus già al primo turno uscire fuori non è bello, però credo che queste partite sono importanti, e poi male che vada penso che i playoff la Juventus ha tutti i mezzi e la forza per poter passare il turno, me lo auguro di cuore.
E ho un'ultima domanda: come valuti l'acquisto di Colomouani, sperando che in settimana vengano risolti i problemi burocratici, e se secondo te questo prefigura un'uscita di Vlahovic a giugno oppure è tutto ancora da vedere?
È tutto da vedere, però Vlahovic, come stiamo vedendo ultimamente, non mi sembra sia al centro di questo progetto, un po' perché non lo so, tra gli infortuni e altre cose. È chiaro che poi lui c'ha il contratto che devo rivedere, sono situazioni dall'interno che non posso giudicare, c'è una società abbastanza esperta con il dirigente capace che stanno a fare questa votazione. È chiaro che questo francese è in prestito, naturalmente il giocatore in prestito sai che poi alla fine finiscono e tornano indietro. Certo, ha preso in Germania che ha fatto un investimento così importante, diciamo, non ha mantenuto le aspettative, no? Che si aspettavano tutti, cambiando squadra e contesto, per quello che è un evidenziale questo giocatore, stiamo parlando di un giocatore che è stato pagato mi sembra 70-80 milioni dal Paris Saint Germain,
sì.
Quindi si presenta con un bagaglio, diciamo, abbastanza importante di responsabilità. Chiaro che la Juventus gli dà questa opportunità, poi dopo sai, nascono le cose, ma viene in prestito, se poi fa bene, poi magari tra le società ci può nascere un rapporto importante e fare altre valutazioni in futuro. Quindi poi spero che possa recuperare anche Milik, perché non dimentichiamoci che ancora c'ha Milik, non so adesso le condizioni fisiche di questo calciatore, ma no, è anche un calciatore che credo che l'allenatore lo stima molto, quindi con Vlahovic, Milik e questo ragazzo, l'attacco è a livello di numeri è abbastanza vasto. Poi dopo sai che con gli esterni come gioca la Juventus, io credo che è uno dei migliori calciatori che ha acquistato è questo ragazzo con Sessao, che ha dimostrato in questa prima parte di avere diciamo salta l'uomo, un giocatore che ha fantasia, e oggi nel calcio i giocatori che hanno fantasia e saltano l'uomo creano la superiorità numerica, dove è molto importante, e chi li ha insomma se li tiene ben stretto. Quindi è una bella rivelazione questo ragazzo, e poi sta venendo fuori anche Real, a prescindere dal gol, il secondo tempo con Milan diciamo che è stato determinante, in velocità e con la, anzi è consapevole anche dei propri mezzi, all'inizio era un po' timido, invece adesso rischia anche di saltare l'uomo anche lui, sia in velocità, ha fatto un secondo tempo veramente
notevole. Bello. Franco, un'ultimissima cosa, perché mi incuriosisce il tuo parere, ma uno come McKennie quanto conta in una squadra? Uno che sa fare tutto.
Ma ha detto bene, sa fare tutto, a forza, a corsa, si inserisce negli spazi come pochi, e poi gioca con diciamo con la naturalezza che prima non aveva. Adesso fa le cose con semplicità e li riescono. Prima magari sai, non è facile, la maglia diversa pesa, deve dimostrare quelle che vale o non vale. Qualche errore lo faceva in fase di impostazione. Adesso invece anche in fase di impostazione tranquillo, fa le cose fatte bene, e soprattutto è uno che è molto fino a 90 minuti, è uno che corre, bisogna metterci veramente con dei chilometri per vedere quanto corre. Questo è veramente lui, e ripeto, sta facendo benissimo, ma anche Locatelli in questa fase di,
certo,
di questo ruolo che è, io credo che sta dando il massimo, è un giocatore ritrovato, un giocatore che ha i mezzi, credo che è determinante anche verso il gruppo. No, per quanto riguarda il mercato, veramente sta facendo, non si aspettava nemmeno la Juventus stessa, perché era sul mercato all'inizio, no? Volevano darlo via, invece si sta levando una pedina importante.
È stata una bella sorpresa. Grazie Franco, buona giornata.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Ciao, ciao. Allora, vado a leggere ancora un po' di messaggi. Ai tifosi non interessa una mazza del deficit, il canterà se fuori soldi o ceda la Juve. Ora, sì, ai tifosi può non interessare, del campo c'era la Juve. Peccato che, come dire, il cane intanto i soldi li ha già tirati fuori, perché forse non ci stiamo rendendo conto del mercato che abbiamo fatto, delle ricapitalizzazioni di questi anni, tali per cui, insomma, forse padroni come il cane, proprietari come il cane, che abbiamo tirato fuori così tanti soldi, il calcio italiano non li ha. Il problema è spenderli bene, i soldi che si tirano fuori. Ma se i tifosi non gli frega niente del deficit, ma va benissimo, andate allo stadio, mettete un bello striscione contro il CAN, provate a organizzare movimenti di popolo contro il CAN, e cercate di cambiare le cose. Noi da questo punto di vista dobbiamo cercare, dal nostro punto, cercare di spiegare qual è la situazione. E non piace a nessuno perdere i soldi, non è che tra l'altro non è così automatico che vendi la società, nel senso che trovi degli acquirenti, e non è neanche così automatico che la vendi poi alle persone giuste, perché forse non vi siete resi conto, chi scrive queste cose, di alcuni dei nuovi proprietari di squadre importanti, che poi non mi sembra che facciano dei grandissimi investimenti. Quindi se si vuole dire queste cose si dice, e va benissimo, ma non è che, come mi scrive qualcuno, voi siete aziendalisti e dovete difendere. Io non difendo la società. A me, se domani mi arriva la notizia che il CAN vende a 2 miliardi la Juventus, posso essere anche felice se arriva chi riesce a avere quel tipo di capitale, ma peccato che non è che proprio sia un'operazione semplicissima da fare, insomma. E quindi, quando leggo frasi che mi sembrano veramente di una demagogia e per cui sembra che il calcio non ruoti attorno ai soldi, qualcosa devo dire, che non fa di me un aziendalista, visto che tra l'altro in quell'azienda ci ho lavorato e non ci lavoro più, quindi faccio un po' fatica. Poi uno può essere anche avere la sindrome di Stoccolma e continuare a essere felice di chi l'ha rapito. Io non sono più, sono libero, e quindi dico quello che penso. E quello che penso non è che pensi chissà che cosa, penso che non c'è in questo momento un'ipotesi di vendita. Se mai ci sarà, vedremo che cosa succederà. Ma oggi dire la Juve non deve guardare i soldi, eccetera, ma i soldi ne ha già tirati fuori parecchi, e quindi o si convince a tirarne fuori ancora, e così abbiamo una società di mecenati. Ma la Juve non è mai stata una società di mecenati. Gli Agnelli non hanno mai tirato fuori i soldi per buttarli in qualche particolare giocatore, in qualche particolare vizio, senza cercare di rientrare nei conti. Prima sentivamo Ceravolo ha fatto parte della Juve della Triade, nella Juve della Triade bisognava che il bilancio fosse pari, come giusto che sia, perché col bilancio pari che riesci a costruire dei cicli. Se tu sei sempre all'inseguimento, o sei Moratti, oppure che peraltro ha passato decenni senza vincere, e sappiamo poi cosa è dovuto succedere per iniziare a invertire la rotta, oppure le cose non vanno avanti. Andiamo a sentire un altro vocale.
Buongiorno Radio Bianconera. Buongiorno Radio Bianconera, sono Diego.
Ciao Diego.
Io ho sensazione, mi aspetto e prevedo un campionato un po' all'opposto di quello dell'anno scorso, dove abbiamo fatto un girone di andata buono, quasi ottimo, e poi pessimo al ritorno. Magari quest'anno succederà il contrario, un girone d'andata così e poi magari vinciamo parecchie partite e ci ritroviamo a lottare magari anche per lo scudetto. Poi volevo fare una domanda, non so se lo sapete, se Colomani può giocare già col Napoli.
Allora, Colomani può giocare col Napoli nella misura in cui il Paris Saint-Germain risolve il suo problema relativo al numero dei prestiti. Qui non c'entra Juve, c'entra Paris Saint-Germain, si spera che in pochi giorni questa situazione venga risolta, e quindi poi bisogna vedere se Colomani, io non me lo immagino, che parte titolare, ma sappiamo anche che Thiago Motta ci ha sorpreso molte volte sulla formazione, potrebbe anche essere una mossa interessante, intelligente, proprio perché sorpresa, e magari col Napoli ci vuole esattamente questo. Evitiamo solo di pensare che Colomani sia l'uomo che risolverà tutti i problemi della Juve, perché non sarà così, è una risorsa, staremo a vedere. Io mi attendo molto, perché lo conosco, l'ho visto diverse volte, è un giocatore che mi piace, però anche altri giocatori che mi piacevano poi mi hanno deluso, quindi stiamo a vedere. Certamente col gioco di Thiago Motta non è facile inserirsi automaticamente, ma è anche vero che Thiago Motta lo ha dimostrato in questa stagione, tutte le volte che ha fatto dei cambi, questi cambi nella prima fase hanno funzionato, e quindi bisogna essere assolutamente fiduciosi. E credo che questo possa essere un elemento importante per il nostro futuro. Vado a leggere anche da Stefano su Twitch: sembrerebbe che Juventus e Chelsea siano in trattativa avanzata per Renato Veiga, 21enne portoghese, che sa ricoprire sia il ruolo di terzino sinistro che il centrale all'occorrenza. Il prezzo dovrebbe essere tra i 14 e i 16 milioni, mentre l'ingaggio dovrebbe essere sotto i 2 milioni lordi, sostenibile nella nuova politica Juve. Sì, è una, a me piace questa idea, anche perché stiamo parlando di un 21enne e stiamo parlando di un terzino sinistro, dove noi abbiamo per adesso messo o Cambiaso o Kalulu a volte o McKennie. L'idea di averne uno che sa giocare anche un caballo, insomma un sinistro che può giocare anche centrale e che a 21 anni non mi dispiacerebbe. È chiaro che la Juve prima probabilmente si è interessata a Tomori, perché Tomori è un giocatore con anni in più, con esperienza del campionato italiano, con un curriculum di un certo peso, ma se il prezzo è più del doppio, forse la Juve fa bene a dirigersi verso questi tipi di profili. Aggiungo al vocale che abbiamo sentito prima, sì, sono d'accordo sull'idea che la Juve possa fare un campionato esattamente contrario a quello dell'anno scorso, dove noi fino a febbraio siamo stati competitivi, addirittura in lotta per lo scudetto, e poi siamo crollati. Con però due variabili, a cui noi non sappiamo ancora come reagiremmo. Il giorno che ne perderemo una e il giorno che ne vinciamo tre di fila. Sono due aspetti che ancora non abbiamo vissuto. Quello secondo me può determinare. Non è detto che se ne perdi una poi crolli, o se ne vinci tre di fila poi ormai viaggi, però queste due situazioni non si sono ancora verificate, e quindi dobbiamo capirle, dobbiamo vederne gli effetti. Quel che è certo è che se la Juve giocasse, questo per me è la mia valutazione, sullo standard della gara di sabato, secondo me la Juve si prende delle soddisfazioni e arriva quarta. Ne sono abbastanza convinto, e lo dico con rispetto dei competitor che sono tutti attorno ai paraggi nostri, Lazio, Bologna, Fiorentina, Milan, stessa Atalanta, però, perché non è così fuori dal mondo pensare di poter agganciare una squadra giocando tra l'altro lo scontro diretto poi in casa, quando hai 6 punti di distacco e mancano ancora 17 giornate, che non sono poche, sono esattamente 51 punti. 51 punti a disposizione sono davvero tanti.
Cose di calcio.
Allora, riprendiamo alcuni messaggi. Se continui a puntare sui prospetti per poi venderli, diventerai, e forse sei già, una provinciale che festeggia il quarto posto, Danilo. Allora, io credo che la Juve non abbia mai festeggiato se non dei titoli. Quindi, ripeto, se vogliamo fare dei luoghi comuni, o si festeggia un quarto posto, come è successo ad esempio all'epoca di Pirlo, quando arrivi all'ultima partita e sei quinto, e allora, visto che il Napoli si suicida col Verona e tu riesci, battendo il Bologna, a scavalcarlo, fai una festa perché hai accentrato un obiettivo molto importante, una festa sul campo, poi basta. Non ricordo cortei, a volte non li abbiamo fatti per vincere le feste, i cortei, quando abbiamo vinto gli scudetti, figurarsi quando ci qualifichiamo quarti. Ma se ci vogliamo raccontare che il calcio italiano non è provinciale, ce lo possiamo fare, ma è un falso. Il calcio italiano sta crescendo dal punto di vista dei risultati. Tanto è vero che quest'anno abbiamo portato 5 squadre in Champions League. C'è la possibilità, che addirittura se ne parla in questi giorni, che insomma, se Atalanta, Inter, Juve e Milan non sbagliano le ultime due partite, potrebbero addirittura piazzare 4 squadre negli ottavi, e quasi sicuramente saranno comunque 4 squadre tra ottavi e playoff. Quindi tecnicamente siamo validi, ma di fronte alla potenza economica del calcio inglese o, ripeto, dei top club, vedi Paris Saint-Germain, arrivano, mettono 70. Guardate il Napoli, non l'ha mica ancora sostituito Kvaratskhelia. ha veramente a Neres in rosa, è un giocatore che Conte è riuscito a far crescere nel corso dell'anno e che in questo momento utilizza al posto di Kvara con grande profitto, e Kvara aveva anche perso un po' il posto. Anzi, forse nel Napoli è proprio quell'elemento che ha inciso sull'idea di poterlo vendere, ma il Napoli non fa le coppe e quindi il Napoli ha anche meno urgenza di avere un parco giocatori ampio come invece quelle squadre che faranno le coppe e noi addirittura anche il mondiale per club. Ma quando arriva, noi possiamo dirci tutto quello che vogliamo, ci può non piacere, e ripeto, io spero in ultima analisi, da tifoso e da convinto estimatore di Cambiaso, che Cambiaso possa rimanere da noi, ma ne sono certo che se la offerta arriva e verrà venduto. Per i due motivi che abbiamo già detto: uno, conviene alla società; due, lo vuole il giocatore. Questo a prescindere da qualsiasi giudizio morale che possiamo fare. E sono convinto che se in questo momento un club arrivasse a proporre 100 milioni per Yıldız, la Juve si siede al tavolo. Anche se Yıldız è un talento sicuro e potrebbe diventare un fuoriclasse. Tanto è vero che ce lo siamo detti proprio la scorsa estate: attenzione a pensare oggi a progetti di lunga durata, perché tra inglesi, arabi e top club è sempre più difficile, ma è sempre più difficile per noi come per chiunque altro, perché l'Inter, che in questo momento ha una dimensione non economica ma una dimensione tecnica maggiore alla nostra, quando arriverà l'offerta da 100 milioni per uno dei suoi big, vedrete che si siederà al tavolo. Ma ci mancherebbe altro, perché questo è il rapporto di forze oggi che esiste. Poi se ci vogliamo raccontare delle balle, ragazzi, ce le raccontiamo, eh? Non c'è nessun problema. Si fa e diciamo delle cose che non esistono. Ma oggi esiste il denaro che fa la differenza. E nel calcio inglese non esiste da oggi. Esiste da un bel po' di tempo che i difensori vengono venduti e comprati 80-90 milioni. Andate a vedere tutti gli acquisti che ha fatto il Manchester United negli ultimi anni. Peraltro inutili, visto che il Manchester United in questo momento è tredicesimo in campionato e non riesce più a rientrare in Coppa. E nonostante da anni quella squadra, quel club, non riesca più a rientrare in Champions League, è la squadra che fattura insieme a Real, Barcellona e poche altre più di ogni altra. Quindi immaginate, quindi non è come noi che se stiamo fuori da un anno dalle coppe, noi e qualsiasi italiana, è una tragedia, e a noi ci hanno fatto stare un anno fuori dalle coppe e abbiamo pagato carissimo quel prezzo. Quindi quando si fanno i ragionamenti su Juve bisogna ricordarsi anche questo. Lì si può stare degli anni e continua a essere la squadra con il maggior appeal al mondo e con un fatturato pazzesco. Questa è la realtà. Poi, ripeto, se no facciamo dei discorsi che non voglio neanche definire da bar, perché nei bar si trovano un sacco di persone strainformate che dialogano in maniera molto molto sicura delle proprie opinioni. Chiunque va bene al posto di Cambiaso, sinceramente non ho parole. Chi l'ha detto? Questo non l'ha detto nessuno, quindi se pensa, cioè, non so che cosa voglia dire. Io anzi ritengo Cambiaso, l'ho detto, un potenziale top player. Quest'anno, in questo momento, è in una stabilità di rendimento, non sta crescendo, ma all'inizio, anzi io ho sostenuto l'altro giorno che la cosa che mi dispiaceva, che lo ritengo e di questo ne sono profondamente convinto, forse il giocatore più mottiano, cioè il giocatore più europeo, e infatti lo va a cercare l'allenatore che più con Motta ha idee simili di calcio, cioè Pep Guardiola, non lo va a cercare un altro, proprio perché sa benissimo che certi tipi di lavori, certi tipi di tagli, c'è un'interpretazione del ruolo da terzino come fa Cambiaso, è coerente col suo gioco. Quindi non dico che è equivalente mettere Cambiaso a un altro, dico che se ti danno, io spero, 80 milioni e non 65, andrai a cercare giocatori magari con altre caratteristiche che facciano il lavoro di Cambiaso. Ma provare a mettere a me o ad altri parole che non sono state dette in bocca, francamente lo trovo un'operazione come dire, assolutamente scorretta, e mi fermo qui. Vado da Antonio Paolino in Belgio, credo che sia già arrivato. Ciao Antonio.
La tua speranza coincide con la verità. Sono appena sbarcato, sono arrivato a Bruges, tempo nuvoloso, cupo, un po' di nebbia, a dire il vero, mi ricorda tanto la nostra Torino nelle giornate quelle invernali, temperatura anche abbastanza rigida. Buona giornata da Bruges, Club Bruges, la squadra che affronteremo domani. Tra poco mi sto già dirigendo verso la sala conferenze dello stadio che ospiterà domani sera il match, il penultimo di questa prima fase di Champions League tra due squadre. Avrai sicuramente ricordato che distano in classifica di appena una lunghezza 10 punti per il Bruges, 11 punti, uno in più per la Juventus.
Antonio, scusami, sì. Così mi dici tutto l'ordine delle conferenze, così lo chiariamo al nostro pubblico. Come si svolge? Qual è il programma odierno? T'abbiamo perso. Abbiamo perso Antonio.
Non ha pagato il biglietto.
Non ha pagato il biglietto, ci dice Manuel in regia. Può essere o si è andato a informare sulla scaletta della giornata. Appena lo riabbiamo, lo andiamo a interrogare. Allora, vado a leggere ancora qualche messaggio. Se facciamo 4 punti nelle ultime due giornate di Champions, quante possibilità abbiamo di qualificazione diretta agli ottavi? Francesco La Potenza, credo molto poche, sono stati calcolati anche che la Juve, insomma, credo che abbia un 95% di possibilità di qualificarsi ormai ai playoff, però è chiaro che dipende da molti, molti incroci. Se ne fai 4 vai a 15, hai 6 squadre che sono già 13 che devi superare, che non dovrebbero vincere neanche una gara, e il che lo trovo qua. Allora, l'Arsenal la vince di sicuro la prossima perché gioca con la Dinamo Zagabria, poi magari entriamo dentro, ma io penso che con 4 punti non basti per entrare, anche perché arriverebbero da dietro, ci sono diverse squadre a 10 punti che ci potrebbero superare. E Antonio, ti chiedevo qual è il programma oggi della giornata, quindi un po' la scaletta delle conferenze, gli orari.
Assolutamente, lo stavo già enunciando, ma probabilmente non avevo pagato, come dicevate voi, il biglietto.
Non ti sentivamo.
Esatto, no, ci siamo. Questa mattina il Bruges si è allenato, il consueto appuntamento di rifinitura per la squadra locale alle 11.15 locali, ricordo che non c'è nessun tipo di differenza con l'Italia, parlavo della Juventus, alle 11, 15 minuti prima si è allenato qui in casa il Bruges. Ci sarà la conferenza tra poco alle 14, noi la seguiremo, quindi i primi dettagli su quelle che potranno essere eventuali informazioni legate alla partita di domani. Sappiamo che mancano dell'ariete d'area appena ceduto, alle 14 la conferenza stampa dell'allenatore e un giocatore che scopriremo a breve. Per quanto riguarda la Juventus, invece il walk around, cioè il classico appuntamento in cui la squadra appena arriverà varcherà la soglia dello stadio, che li vedrà protagonisti, speriamo con una prestazione sicuramente che possa far staccare il biglietto per una qualificazione che è davvero ad un passo e che potrebbe già avvenire concretamente domani sera. L'appuntamento è per le 17.30, quindi seguiremo anche questo rigorosamente in diretta, sempre presso lo stadio del Bruges, dove disputa le partite casalinghe, e 20 minuti dopo, alle 17.50, la conferenza stampa dell'allenatore e un giocatore. Non sono ancora informato su chi affiancherà mister Thiago Motta, ma ve lo faremo sapere a breve, appena raggiungeremo lo stadio e appena avremo i primi contatti con le realtà di questo settimo turno di Champions League tra Bruges e Juventus. Dicevamo, la differenza in classifica è di appena un punto, il Bruges tra l'altro viaggia come seconda in classifica nel proprio campionato, 14 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, però con una differenza reti di una squadra che non segna molto ma che subisce, ed è una differenza reti. Alcuni dati che mi interessano un po' per studiare, che mi hanno colpito nel preparare, nello studiare questo tipo di sfida. 3 vittorie in Champions League, identiche alle nostre, contro lo Sporting, l'Aston Villa e fuori casa con lo Sturm Graz. Chiaro, colpisce non dico più dell'altra vittoria casalinga, quella con l'Aston Villa, sapendo quanto, avendola seguita anche in trasferta, quanto è stata una partita veramente in cui siamo riusciti a tenere il passo di un Aston Villa che ha cercato in tutti i modi di batterci. Quindi vittoria con l'Aston Villa, che in questo momento deve far riflettere non sulla facilità di questo incrocio. Le due squadre con una vittoria naturalmente ipotecherebbero, garantirebbero il passaggio del turno. Ci auguriamo che possa essere una partita di quelle dove la Juventus, visti i progressi dell'ultimo periodo, delle ultime partite tra Bergamo e la partita in casa con il Milan, possa naturalmente partire da una situazione in cui il morale è sicuramente migliorato al pari dei risultati.
Antonio, poi chiaramente in giornata con le conferenze scopriremo qualcosa in più, però insomma ha lavorato oggi in gruppo nella seduta mattutina Yıldız, McKennie, che era uscito fuori un po' acciaccato dalla corona con il Milan, lo stesso con Seisao. Ecco, quindi esatto. Diciamo che questa è una partita nella quale finalmente Thiago Motta inizia ad avere tante carte, non più dei vuoti, no? Che cosa ti aspetti da questo punto di vista, su chi si andrà ad orientare? O pensi che sia veramente così? O pensi che invece chi non ha giocato, chi è uscito un po' malconcio, verrà monitorato e quindi magari entra in corso d'opera?
Ricordiamoci che senza doverlo denunciare pubblicamente, certificare pubblicamente, dietro l'angolo c'è anche una partita altrettanto importante. Il mister ci dirà che conterà quella di domani, ma poi c'è anche il Napoli, quindi ci sono tempi ristretti, c'è una situazione da valutare attentamente legata a quei giocatori, vedersi McKennie piuttosto che Yıldız usciti malconci, anzi Yıldız addirittura sostituito tra il primo e il secondo tempo precauzionalmente. Quando si impone la precauzione significa anche che c'è necessità naturalmente di non abusare del muscolo interessato, e quindi questo affaticamento poi ce lo auguriamo lieve. Li abbiamo visti in campo, le ha testimoniati seguendo l'allenamento questa mattina Camillo De Michelis, e circolano ormai anche su Bianconera News e non solo queste immagini che danno un po' senso della situazione. Certamente c'è da dire che probabilmente il fatto di poter recuperare con Seisao, di averlo a disposizione e quindi meno a rischio rispetto a chi pochi giorni fa invece è stato costretto ad uscire dopo 45 minuti, dà un po' il senso e mi lascia trasparire un po' quella che potrebbe essere la soluzione alternativa. Una Juve che cambia un po' sugli esterni, che poi in questo momento sono i punti forti della Juventus, capace di creare gioco con caratteristiche diverse in base ai protagonisti. Quindi un Consensao dentro, un Yıldız fuori, in questo momento me lo giocherei, ma è ancora troppo presto. Vi aspettiamo, ascolteremo il mister, dicevamo alle 17:50, noi saremo presenti con queste e non solo queste domande.
Antonio, un'altra curiosità, al Bruges è cresciuto un Bangula, che è stato il grande protagonista contro il Milan, e il suo momento. Ritieni che abbia fatto lo step definitivo per essere considerato un giocatore da Juve, un giocatore da Big, un giocatore da Champions League, e quindi te lo aspetti domani confermato, vista la situazione nella quale lo stiamo vedendo? C'è un giocatore che fa anche la differenza con il gol e non solo. Thiago Motta ha dato moltissimo il suo lavoro indietro e l'equilibrio tattico che ci sta garantendo.
Penso proprio di sì, penso che ci sia una sostanziale differenza nella gestione di alcuni giocatori. Anche Mangula aveva cominciato anche col botto, col gol, la dimostrazione di essere un giocatore impegnato nella volontà di migliorare e soprattutto di cercare una propria collocazione. Io so che non arrivava con questa maturazione, con questo giudizio pienamente soddisfacente per ambire subito, presto, per la maglia da titolare nella prima squadra, però sostanzialmente un giocatore che con l'impegno settimanale, quello che ha sempre sottolineato proprio Thiago Motta, si è conquistato al di là degli infortuni, al di là delle necessità, delle alternanze dettate appunto dagli infortuni tra UEA, tra Consensao, tra Yıldız, quando c'era stato quel momento in cui non giocava con con continuità, penso che sia cresciuto davvero tanto, e rispetto a quelle valutazioni fatte in passato, senza voler confrontare i ragionamenti, le riflessioni fatte prima, durante e dopo la permanenza anche di Allegri nel passato, il giocatore che merita, che in questo momento ritrova il suo passato. Qui, se ricordo bene, i dati, ha vissuto gli anni del settore giovanile per diversi anni, se ricordo bene addirittura 5, capite che stando in forma e stando bene sotto il profilo della condizione e della tenuta, il gol fatti anche nell'ultimo, e la capacità di saper raccordare meglio il gioco con le volontà dell'allenatore, mi portano a dire che potrebbe essere ancora la volta di Bangura, per poi magari alternarlo con il pieno recupero di Yıldız, di Consensao, se entrerà o giocherà da titolare per la partita contro il Napoli. Piccole riflessioni vanno fatte anche in vista del Napoli, secondo me.
Ultima domanda, Antonio.
Tanto ci stiamo avvicinando allo stadio, siamo davvero vicini, quindi il fiatone concedetemelo. E per arrivare in tempo alle conferenze.
Ma l'ultima domanda è molto semplice. Oggi come riuscirai a farti bacchettare da Thiago Motta? Che cosa hai pronto per discutere con lui?
Ma intanto vorrei ricordare, mi fa piacere questo confronto e poterne disquisire anche con voi. Non si tratta di essere bacchettati, si tratta però forse...
Ma è lui che è un po' suscettibile, tu gli hai dato delle statistiche, quindi oggi hai pronta qualche statistica che lui ti dirà non sono d'accordo oppure sei troppo negativo, o invece c'è qualche altra curiosità che proporrai?
Ma guarda, le conferenze non si preparano mai a tavolino, si studiano in base all'energia, agli aspetti ambientali che si vivono e che stiamo cominciando a vivere con alcuni colleghi qui con me in direzione stadio. Mi dai un assist per far capire che Thiago Motta, a mio avviso, nella sua inesperienza, debba anche lui migliorare sotto questo aspetto, nel confronto, soprattutto quando vengono magari snocciolati semplicemente dei dati statistici. Il rapporto, io parlo per noi di Radio Bianconera, per me che rappresento la radio, i siti del nostro gruppo, ti posso dire che il confronto ci sta, posso capire che si possono vedere degli aspetti strapositivi o magari negativi, ripeto che se abbinati a dei semplici numeri statistici vanno ascoltati e magari da quello riportati alle condizioni ottimali per poter influire anche sul rendimento della propria squadra. Io penso che la Juventus abbia risposto alla grande contro il Milan, ma ne ero convinto che la Juventus fosse superiore, l'ho scritto anche oggi su Bianconera News, l'editoriale che potete leggere, eventualmente ad approfondire, e in un confronto post quella conferenza con Thiago Motta gli avevo detto che avrebbe battuto la Juve, la mia Juve, la nostra Juve, così a scanso di equivoci, perché la negatività non porta da nessuna parte, se fine a se stessa, ma probabilmente, come mi hanno insegnato alcuni maestri di giornalismo del passato, che tu, qualcuno insieme a me, lo hai vissuto in prima persona, faccio ad esempio il nome di Bruno Bernardi, era uno di quelli che ci ha sempre detto che aiutare a stuzzicare nei momenti belli, bene, continuano a portare bene alla società, ma nei momenti in cui serve magari stuzzicare e stimolare anche a far meglio, i giornalisti hanno forse anche questo compito, non me lo prendo come merito, ma il compito assolutamente sì, e quindi ricordare che la Juventus contro il Milan non aveva giocato bene nella gara d'andata, che avesse buttato all'aria un successo che poteva quantomeno portarla in finale di Supercoppa, probabilmente ha fatto riflettere, ha stuzzicato l'allenatore, da un aspetto negativo l'ha trasformato forse in quella vittoria più bella in campionato di quest'anno.
Antonio, buona Bruges, buon Belgio e buon tutto.
Adesso ti giro un po' di immagini perché mi vedo questo Bruges in nero azzurro, che è un colore che non è che ami particolarmente.
Sì, poi tu non eri nato, ma io l'ho vissuto Bruges Juve nel 78, quindi lascia stare.
Ricordo.
Non voglio parlare del passato.
3-1, giusto? Siamo in vantaggio 3-1? Ricordo bene?
Sì, però conta quello. Noi abbiamo perso una semifinale a Bruges, la semifinale del 78, quindi brutta cosa. Ci vendichiamo domani.
Vedi che sei negativo?
No, solo questo difetto della memoria. Ma domani riaggiorniamo, la riverniciamo positivamente, dai.
Domani strappiamo il biglietto per andare dritti, quantomeno, a un turno successivo. Mi fermo a questo. La Juve sta crescendo, la Juve si vedeva, Thiago Motta lo sa, e che purtroppo ai tifosi non possiamo raccontare solo le favole con il lieto fine, bisogna anche dimostrarlo in campo, battere il Milan, giocare bene a Bergamo e magari domani non c'è due senza tre.
Esatto, ciao Antonio, buona giornata.
Ciao Paolo, let's
ciao,
go,
da Bruce. Ciao. Allora, andiamo a leggere. Buongiorno Paolo, dopo la cessione di Zidane sono abituato a tutto, a certe cifre bisogna vendere anche a malincuore, se vogliamo una Juve competitiva in Italia e in Europa il prima possibile. Ne abbiamo già parlato venerdì, quando noi vendiamo Zidane era dentro una squadra che non aveva oggi non ha quel tipo di dimensione tecnica. Bisogna essere molto realisti con se stessi, con il contesto, con l'Europa e con le dinamiche del mondo e del calcio. Questo io credo che vada fatto e credo che la Juve abbia professionisti seri a partire da Giuntoli. Poi io posso non approvare tutte le mosse che fa, ma certamente non posso discutere la sua capacità di leggere i numeri e di intervenire per questo, altrimenti sarei io al suo posto e non è così. Quindi andiamo a vedere che cosa succederà, andiamo a vedere che cosa riusciremo a fare in caso di partenza. Può anche essere che questi primi rumors non andranno a concretizzarsi e si continuerà così. Poi non vorrei essere nel posto di Cambiaso, perché a quel punto, se Cambiaso rimarrà, ci si aspetterà che diventi un fuoriclasse e non gli si darà più tempo di crescere tranquillamente, così. Allora vado a leggere anche altri messaggi. Se si vince meglio, se non si vince sempre forza Juve, non sono juventino se si vince basta, ma sempre, ci scrive Achille. Ma guardate, questa è una riflessione che ogni tanto facciamo, no? Quando la Juve perde o la Juve non vince, ma non è la vera Juve. Come se noi fossimo solo quelli delle vittorie, che è un po' un modo anche per bastonarci da soli, perché la Juve ha vissuto dei lunghi periodi di difficoltà e ha saputo reagire, ha saputo crescere, anzi, a volte è proprio come stai in un certo modo nelle difficoltà che riesci poi a rinascere. Ci sono tifosi per i quali se non vinci la Juve non è Juve. È una visione un po' semplicistica e anche un po' consolatoria, perché ci sono tifoserie che non vincono mai, bisognerebbe ricordarsi questo. Quindi noi siamo abituati, noi non ci accontentiamo mai se non vinciamo. Nessuno di noi dice però siamo arrivati secondi, abbiamo fatto delle grandi cose, anche quando magari sarebbe il caso di ricordarlo, come certe finali di Champions dove noi siamo arrivati facendo dei percorsi eccezionali, tanto è vero che poi nessuna italiana è riuscita a fare meglio di noi, semmai ad eguagliarci ma non a fare meglio di noi. Però noi non siamo appunto persone che si consolano. Però anche bastonarsi sempre non ha poi troppo senso. E soprattutto definirci juventini solo se si vince è un po' comodo così, perché allora si è sempre dalla parte giusta.
La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera.
L'unica che conta. Cose di calcio.
340-5425-324 il nostro numero per intervenire, e tra poco l'ultimo ospite. Andiamo a sentire un vocale. Manuel,
buongiorno. Paolo, Claudio da Stoccata. Scusa, una domanda su Colomani. Allora, il Paris Saint-Germain ha troppi giocatori in prestito e per questo motivo la Juve può tesserare Colo. Ok. Allora, Paris Saint-Germain dovrebbe andare in una squadra di cui ha dato uno di questi giocatori in prestito e dire: rivoglio il giocatore in prestito. Però la squadra che ha dato il giocatore in prestito potrebbe dire: scusa, perché te lo devo dare indietro? Perché devo favorire la Juve? Tu mi togli un giocatore a me per poter favorire la Juve. potrebbe pensare questa la squadra che abbia ricevuto un altro giocatore in prestito, o no? Non so se mi sono spiegato. Ciao bello,
ma i giocatori in prestito non riguardano giocatori che giocano in Italia, quindi in realtà non interessa a nessuno, credo, il discorso della Juve. Penso che si risolverà in questa settimana. L'operazione Colomani è infinitamente più importante di tante altre. Il Paris Saint-Germain è chiamato a risolverlo, anche perché sennò si troverebbe indietro un giocatore che a questo punto sarebbe strarrabbiato per questa vicenda. Quindi vedrete che questione di giorni e la si risolverà. Gianfranco, ciao Paolo, il sostituto naturale di Cambiaso è Bellanova, che ritengo fortissimo. Sì, Bellanova è un grande giocatore, a questo punto non oso pensare a un'estate in cui dobbiamo andare a cercare un giocatore dell'Atalanta, francamente, non ne voglio vivere altre, e immagino soprattutto il prezzo che andrebbe a fare l'Atalanta. Ecco, ripeto, è sui prezzi che bisogna essere bravi, come sono stati bravi loro, perché con Mainz ci hanno fatto sudare fino all'ultimo secondo e alla cifra che volevano. Io spero che la Juve abbia questa forza per qualsiasi operazione che deve andare a fare, perché a questo punto, se ti vengono a chiedere un giocatore, vuol dire che ne hanno bisogno, e se ti viene a chiedere un giocatore una società che ha molti soldi, è disponibile evidentemente anche a spendere quel qualcosa in più che tu gli vai a chiedere. Questo io credo che dobbiamo fare. Vocale.
Ciao Paolo, Bruno Acuna, una buona giornata.
Ciao.
Non avevamo detto che dobbiamo aspettare al fine del campionato per vedere, tirare giù i conti e vedere questa nuova squadra giovane con nuovi giocatori, quasi tutta la rosa cambiata, per vedere com'era. Ma qui tutti si lamentano già, dobbiamo festeggiare per il quarto, per il terzo. Cioè, io direi le cose stanno andando migliorando, abbiamo dei nuovi innesti e a giugno faremo i conti. Adesso pensiamo a partita per partita, magari a vincere domani sera, che sarebbe la bellissima cosa, e poi andare a Napoli tranquilli, fare la nostra partita e dimostrare che noi siamo la Juve, gli altri sono niente, noi siamo la Juve, gli altri sono un, come diceva quello. Perciò, ragazzi, teniamo duro, siamo vicini alla squadra perché siamo a merita, perché sono giocatori che ci mettono veramente la grinta, la voglia. Si è visto anche, io vedo tutte le partite in casa, e veramente abbiamo giocato una grande partita di cuore. Ciao.
Sicuramente, io totalmente sposo questo messaggio, perché siamo in corsa su tante cose. Ripeto, nessuno di noi voleva a gennaio essere già confinati all'idea del quarto posto, ma intanto andiamo a prenderci quello che salva le nostre prospettive future. Poi ci sono competizioni, quelle dove si gioca eliminazione diretta, che vedranno una Juve che può dire la sua. Vedremo. Quindi io credo che oggettivamente questa settimana, per far cambiare definitivamente gli umori, è molto importante. Se la Juve facesse due ottimi risultati tra Belgio e Napoli, io credo che apriamo una prospettiva diversa. Ma vado a chiederlo tutto questo a chi vedo spesso anche parlare, non a reti unificate ma quasi, cioè in Rai, ovvero Domenico Marocchino, che con la sua bellissima barba bianca, ho visto ieri dire a Galante: Galante, ma sei un vecchio, così si fa, questo è il derby, Domenico, questo è il derby.
Sì, no, mi sono dimenticato di dirgli che siccome sai, lui è molto carino,
sì.
E mi sono dimenticato di dirgli che la bruttezza ha un vantaggio rispetto alla bellezza, che si mantiene nel tempo.
Ecco. Ma non so se ti avrebbe dato corda una frase del genere.
No, Fabio è molto simpatico.
Sì, lo so.
Ti stavo ascoltando e ti devo dire che dall'inizio dell'arrivo di Motta, dalle prime partite, comunque, a prescindere da certe situazioni, si vedono sempre delle idee. E chiaro che è un po' il passo della formica, anche perché ha avuto probabilmente due problemi da gestire non facili. Uno, l'assenza di Bremer, che in fase anche di Cabalcio della fase difensiva ha perso comunque due giocatori, almeno uno di notevole spessore, e l'altro che gli permetteva delle alternative. Poi il fatto che davanti, a prescindere dalle qualità di Vlahovic, che non si devono discutere ovviamente, però non è il centravanti che ama con le sue caratteristiche, cioè non è probabilmente la punta che lui ritiene più consona, almeno fino
sai,
adesso.
Domenico, sai che Luca Calamai, firma della Gazzetta dello Sport di un tempo, adesso credo che sia in pensione, lavori per altri, ha scritto: Motta dovrebbe innamorarsi di Vlahovic. Cioè, come se mancasse proprio questo aspetto. A conferma di quello che un po' dici.
Ma guarda, Vlahovic, il massimo del rendimento l'ha avuto con Italiano, che è un altro grande allenatore, perché Italiano è un bravissimo allenatore. Ma diciamo che se Thiago Motta vuole un gioco offensivo, lo vuole un po' di ripartenza, tra virgolette. Invece Italiano lo vuole già, diciamo, stazionario nella zona avanzata, ecco, come si parla sempre a grandi linee. Però, ripeto, un po' di tempo fa, anche qua con i pareggi e tutto, quando mi chiedevano sempre che voto avrei dato a Thiago Motta, io ho sempre detto 6,5-7. Io non sono quello che dice no, Motta sbaglia, cioè, 6,5-7, calcolando anche gli infortuni, calcolando.
Certo.
E poi ti devo dire una cosa. Sai qual è il giocatore che ha cambiato un po' il modo di giocare della Juventus? Nico Gonzalez. Io non avrei mai pensato che come centravanti arretrato, punta tipica, falso 9, mi sta un po' sulle scatole dire, usare questo termine. Ma per me è un giocatore molto veloce, molto bravo tecnicamente, molto bravo nelle sponde. Devo dire che non avrei mai pensato che potesse giocare come centravanti atipico a questi livelli, facendo girare la squadra in questo determinato modo, come lo sta facendo nelle ultime partite. Non a caso la Juventus sta giocando meglio quando ha recuperato questo giocatore. Ovvio poi ci sono anche tutti gli altri, però...
Questo è interessante. Ma senti, io traggo spunto da quello che hai detto tu, no? Che mi sembra molto giusto. Cioè, Thiago Motta comunque ha sempre mostrato idee. Io ti aggiungo questa cosa. La cosa che più mi colpisce è che queste idee, nella loro prima elaborazione, danno dei frutti migliori piuttosto che dopo. Cioè, inizia il campionato, la squadra subito risponde. Cambia la squadra in corsa ad Ipsia, la squadra risponde. 4-2-4 senza attaccanti puri a Bergamo, la squadra risponde. L'altra sera io ho trovato, ad esempio, non banale l'idea di togliere Yıldız e per ragione infortunio, e però mettere Weah e non Vlahovic o altri. Cioè, ogni volta mi sembra che la risposta immediata della squadra sia alta, sia convinta. Poi dopo
perché,
diventiamo...
Perché le scelte sui giocatori delle sostituzioni lui le valuta ovviamente in base alle caratteristiche. Weah gamba. Cioè, per assurdo, pur essendo un giocatore che mi piace, Yıldız è quello che ha meno gamba. Cioè, se tu dai palle al piede e gli dici di puntare l'uomo in velocità, se tu lo metti al limite dell'area, saltare c'è il giochino e lo saltano. Se tu gli fai fare 20-30 metri, il discorso cambia. Weah c'ha passo.
Nico passo.
Nico a passo, Bangula a passo, il portoghese a passo, Yıldız ha, diciamo, non so come dire, ha la giocatina nei tre metri, capito? Non ha quel Yıldız, cioè Vlahovic non ha passo. Se tu metti Vlahovic al centrocampo in velocità a partire uomo contro uomo, non arriva mai primo, neanche Yıldız. È raro che diventi. Weah c'ha passo, c'ha falcata, c'ha gamba.
Sì, e l'ha dimostrato. Senti, e tu l'anno scorso mi ricordo che il leitmotiv era ma Yıldız Junior non ha coraggio, non punta l'uomo, tiene troppo palla. E in Bangula, che idea ti sei fatto di questo giocatore?
Ah, mi piace.
Ti piace?
Mi ricordo, tu hai qualche anno meno di me, forse non ti ricordi bene. Mi ricordo Filippi della Nerossi Vicenza.
Certo che secondo te uno che si chiama Paolo Rossi può non conoscere Filippi? Io scusami, tutti quelli che Paolo Rossi ha frequentato, io mi sono fatto una cultura, ma poi era un giocatore cappellone, mi piaceva molto.
Filippi, ma per salire di livello anche quel brasiliano dell'Avellino, come si chiamava quel giocatore?
Barbadiglio.
No. L'esterno Barbadino non era brasiliano.
Giusto, era peruviano.
Adesso mi sfugge il nome, che è morto qualche anno fa in un incidente
Ma
stradale.
Dirceu. Dirceu aveva...
Quei giocatori.
No, mi dici brasiliano di Avellino, ma di sé era una colonna della nazionale. Cioè io
pensavo... Era un Avellino,
sì.
Napoli.
Giocatore, cavolo, di un livello enorme.
Mi piace. Mi piace, penso che abbia ancora notevole margine di miglioramento. Uno che punta l'uomo, salta, gioca un po'. È un po' la pallina da flipper. Mi piace come. Ma questo fa parte anche del fatto che la Juventus. Di giovani sul mercato in campionato l'ha fatti giocare
Quindi... questo è vero tra l'anno scorso e quest'anno sono stati veramente fatti molti innesti e le risposte iniziano parecchi
che arrivavano dalla Serie C la Juve Nergen giocava in Serie C quindi non è vero che in C non trovi o in B non trovi giocatori, li puoi trovare
Bisogna tiene sapere presente, inserire al momento tiene, giusto nel contesto
tiene,
giusto.
Tiene presente che Cambiaso e Gatti arrivano addirittura
certo. Come hai visto Cambiaso? Visto che insomma ha passato una settimana di voci, Motta però ha detto no, gioca, sta bene, e Giunto gli ha detto offerte non ne sono ancora arrivate, però è in dubbio che insomma...
Su Cambiaso sponde una porta aperta, a me piace anche quando gioca male, quindi cioè non so come dirti... quando non ti piace il mangiare, però comunque il pane è buono.
Mancava! Ma che mi chiedevo, ma oggi non arriva la metafora sul cibo, come mai?
No,
hai già mangiato troppo presto, hai mangiato alle 11.
Tu la sai qual è la progressione del discorso degli uomini?
Qual è?
Allora, fino a una certa età parlano solo di donne.
Sì.
Poi parlano di donne e di mangiare.
Sì.
Poi solo di mangiare.
Sì.
Poi di mangiare di malattie, poi solo di malattie. Io sono per mangiare le malattie, quindi...
Sai, mi ricorda quelle targhe che io vedevo da bambino in tabaccheria.
Ma tu hai visto 70 anni parlare di donne, perché si trovano per strada. La prima cosa
si metterebbero a piangere.
Prima cosa che dicono, ma no, oggi ho mal di schiena,
lo so.
Non ho dormito, dove sei andato a mangiare l'altra sera?
E quindi tu sei in nella fase in cui ancora ti ancori al cibo.
Io tra cibo e malattie.
No, malattie non ne hai mai parlate, quindi con noi almeno.
Televisivamente
è un po' brutto. Senti, e invece su COP, di cui ragioniamo tanto, e vedo che tra l'altro poi mi diverte molto leggere le pagelle, giudizi che vanno dal 5 al 6,5, è difficile davvero anche da valutare, almeno questo mi sembra che prevalga in questi mesi.
Ma
l'altra sera come l'hai visto?
Ma sai, Companions è un po' come la guarnizione in tante cose, cioè quella pellicola che serve oliare e che in alcuni momenti puoi anche considerare da profano non indispensabile, però è come la cartilagine, la cartilagine è un'articolazione. Per il gioco della Juventus è abbastanza fondamentale, perché a prescindere che non venga considerato, cioè, cartilagine viene poco considerata, viene considerata solo quando non ce l'hai più viene considerata, perché tu consideri il muscolo, consideri l'osso, ma è la cartilagine che permette l'articolazione di muovere. Ecco, lui fa un tipo di gioco per adesso che assomiglia alla cartilagine, cioè parlando appunto di malattie, si aiuta a legare un pochettino, non a caso, diciamo, è la cartilagine della parte alta come Locatelli e la cartilagine della parte bassa.
Hai dato una definizione notevole, ma io vado oltre. È il migliore Locatelli che hai visto per adesso? Questo
è un Locatelli che diventa non so come dirti sagace, ecco, insomma, che acquista in esperienza, perché come hai notato te guardando le partite, in alcuni casi fa il difensore centrale, fa l'ultimo, fa il libro di uno, fa il summer di una volta, cioè quel ruolo tra il mediano e il libero, che permette di creare dei buchi in mezzo per poter servire gli altri giocatori. Cioè, mi piace. anche se la differenza sostanziale nelle valutazioni degli avversari, del valore della propria squadra, è il valore e la condizione attuale degli avversari contro chi giochi e, diciamo, le velocità con cui e le tempistiche con cui sei costretto a ragionare. Quando una squadra va in difficoltà, quando non può gestire i suoi ritmi, quando è costretta a difendersi dal ragionamento veloce degli avversari. Ecco, quindi le grandi squadre in quei momenti si chiudono, fanno muro e aspettano che passi il momento, ecco, insomma, senza rischiare. La Juventus, diamo una valutazione sulla partita, che è stata molto bella tra le altre cose. La Juventus avrebbe meritato anche l'altra volta contro il Milan di vincere, non di pareggiare o di perdere, se non mi ricordo più. C'è da prendere in considerazione che in qualche momento, quando gli avversari aumentavano il ritmo e hanno più tambureggiati, è andata un pochettino in crisi, no? Come nel primo tempo, 2-3 rimpalli dentro l'area, testa uno, via. Ecco, insomma, le grandi squadre cercano di non arrivare in quella situazione, non arrivarci proprio se il valore degli avversari non ti permette di stroncarlo sul nascere. Sono stato troppo prolisso.
No, sei stato perfetto, ma ti faccio un ulteriore emendamento a questa situazione. Il Milan, secondo te, ha avvertito ad un certo punto della gara, quando ancora era sullo 0-0, che comunque non era serata? Cioè, a me ha colpito molto l'atteggiamento di Leao, che è vero che tante volte è indolente, ma mi ha colpito il fatto che 2 o 3 volte, invece di andare a... cioè, ha inseguito il giocatore e ha fatto delle spinte con le mani, che fai proprio quando non ci sei con la testa. Cioè, proprio... sembrava quasi non voler accettare il confronto. E la Juve l'altra sera mi è sembrata lavorare molto sui dettagli, che oggi è un modo di dire, ma c'è proprio sui contrasti, sulle palle sporche, sui recuperi. Mi sembrava superiore già nel primo tempo, al di là del fatto che loro poi hanno avuto delle occasioni, e che il Milan ci patisse. Io ero abbastanza fiducioso alla fine del primo tempo.
Ma sai, Del Piero ha detto bene, ho letto che ha detto la Juventus aveva più voglia di vincere del Milan. E ce l'aveva sia nel primo tempo, e soprattutto quando è entrata nel secondo tempo, aveva fame di risultato. Cioè doveva cercare di uscire da questo impasse di pareggi, ecco, insomma, quindi ha avuto più aggressività, però l'ha avuta con un certo ordine, ecco, insomma, non era l'aggressività che quando sei disperato cerca di dare manate a destra e a sinistra, come capita a qualcuno nel Vercellese quando la sera va a dormire. D'estate ci sono i moscerini e non li vede.
Moscerini, come... sono le zanzare, no? I moscerini.
Le zanzare, sì. Ecco. E quindi ha dimostrato quello. Torniamo diciamo, alla radice. La Juventus ha, attraverso il suo allenatore, un'idea di gioco. Può darsi che con gli arrivi di un paio di giocatori salga la qualità e ci sia più respiro, perché giocando, cioè io oggi, stamattina, pensavo, ma ho giocato ieri, l'altro ieri, sono già a Bruce che devono giocare. A un certo punto tutte queste cose qua le paghi sia a livello mentale che a livello fisico, perché solo, l'ho già accennato un sacco di volte, solo a livello di chilometri fatti in aereo, tutto quello che vuoi, ma fai 3 volte il giro del mondo, cioè, paghi. Queste cose qua arrivano rispetto a un Napoli che invece ha una sola competizione, e non è facile a trovare un adattamento del 70% della tua rosa a queste situazioni, capito? Però Motta c'ha un diverso da Allegri, ma ha una sua, si capisce che è una sua idea, ecco, insomma.
Senti, tu sei arrivato l'anno dopo Bruges-Juve, semifinale di Coppa dei Campioni del 78. Ti hanno raccontato qualcosa di quella partita? Se ne parlava nello spogliatoio?
No. È una partita strana, mi pare, quella partita lì. Sì. No. Io, tra l'altro, ho anche fatto gol, in meglio ho giocato contro l'Under, però abbiamo perso 3-1. E
Però il calcio belga della tua epoca era un calcio di altissimo livello, no?
Certo.
Cioè, facevano il fuorigioco in una maniera totale, sfrenata. Ricordo l'Italia all'Europeo dell'80, col Belgio non ci capisce nulla, insomma, era difficile affrontare.
L'anno dopo invece battemmo lo Standard di Liegi, dopo lo Standard di Liegi su cross mio, gol di Carbelli. E il Belgio ha sempre avuto un... geograficamente messo tra l'Olanda e la Francia, quindi prende un po' le caratteristiche di squadra di queste nazioni, capito? Ha sempre avuto una squadra, ha sempre avuto degli ottimi giocatori, ha sempre avuto delle grandi squadre, perché l'Anderlecht, il Standard di Liegi, il Bruges sono sempre state delle squadre fastidiose. Hanno una tradizione anche loro, comunque.
Certo, no, ma infatti non bisogna minimamente sottovalutare. Senti, ultima cosa, perché tu combatti.
Ricordiamo che Simenon era belga,
certo.
E non era francese, no? Perché che le Gigi
E ricordiamo che ha prodotto talmente tanti libri che ne tirano fuori uno ogni sei mesi ed è sempre nuovo. Quindi, chissà.
Penso a su 600, 800
quindi...
con gli pseudonimi ci sono, esatto. I Smegre sono quelli, ovviamente, non comprovano.
Implicitamente hai dato un bel consiglio di lettura, perché Simenon è un bel leggere. Ultima cosa, Domenico, ma esistono le partite svolta, secondo te? O siamo noi giornalisti che ci piace raccontarle così? Cioè, nel gruppo si vive a un certo punto l'idea, oggi qualcosa è successo, da adesso in poi... abbiamo una nuova consapevolezza, o un modo di dire, un luogo comune?
No, c'è anche, sempre dopo però.
Dopo, certo.
È più facile dirlo dopo. Sì, ovviamente, ci sono degli snodi che possono essere determinanti o possono essere relativamente determinanti. È un po' come far colazione la mattina, delle volte non fai colazione, dice sono giornata rovinata, sono già stanco, non energia, poi magari ti va bene. Se delle volte fai un'ottima colazione, ovviamente tutta la giornata. Certo, ci sono, ma sai, poi l'importante è la continuità, ecco, l'importante
certo,
è la continuità,
certo.
ma la continuità abbinata con la capacità di commettere meno errori.
Domenico, chiudo con questo.
Vince chi sbaglia meno.
Gianluca mi scrive, è una frase che non avevo mai sentito, ma tu magari la conosci. Perché si dice sei conciato come il Belgio? Tu l'hai sentita?
No.
No, quindi non possiamo rispondere, Gianluca.
Ma non lo so, può anche darsi che si dica così, perché i Belgi comunque si dividono in due vie,
sì.
I valloni.
Che ad esempio in Francia in molte barzellette li trattano un po' come i carabinieri, diciamo, sono un po' oggetto di scherno i belgi dai francesi, ma i francesi hanno questo spirito.
I francesi non ce l'hanno solo con...
No, esatto, però ricordo una volta in Francia che mi ha detto non fare il belga, e ho detto ma non so cosa vuol dire, però questo per farti capire un po' la storia. Domenico, grazie! Ciao,
mi raccomando, io aspetto sempre la cena.
Allora, il prossimo anno io farò richiesta il prossimo anno io farò richiesta che comunque il collegamento con te non venga fatto dalle 12 alle 14, perché io esco fuori da questa trasmissione con tutte le tue metafore con una fame pazzesca. E quindi vediamo adesso come sistemarci, ma la cena la facciamo. L'anno è lungo, Domenico.
Ricordi la frase più interessante che ho detto.
Quella della cartilagine oggi, io la cartilagine
me la vendo. Della bruttezza, è un vantaggio rispetto alla bellezza, si mantiene nel tempo.
Certo. Ciao Domenico, un abbraccio.
Ciao.
E ciao a tutti, grazie a tutti quelli che scrivono, quelli che mi fanno complimenti personali, soprattutto io non leggerò mai, però tranquilli che le leggo e mi fanno molto piacere. Linea ad Alberto Mauro, ciao, buona giornata a tutti.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.